Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Anche questa sera vi ringrazio per essere con noi, per poter passeggiare insieme, aprire insieme la parola del Signore. Da alcune sere ormai, anzi da parecchie sere a dire la verità, stiamo studiando il libro dei Numeri. Ormai siamo arrivati quasi alla fine di questo libro. Oggi tratteremo i capitoli 31 e 32, nei quali vediamo il giudizio di Dio su Madian, e poi vediamo delle tribù di Israele che chiedono la terra dall'altra parte del fiume Giordano. Vedremo per prima cosa il capitolo 31, nel quale Dio esprime il giudizio su Madian. Ricorda che stiamo trattando cose che riguardano la nuova generazione che è uscita dal deserto. Abbiamo detto qualche tempo fa, qualche sera fa, che la vecchia generazione in pratica è morta completamente nel deserto. Gli unici a essere rimasti vivi sono Giosuè e Caleb. Molti di loro erano piccoli al momento della partenza. Alcuni erano bambini, altri ragazzi, altri ancora non erano neppure nati quando era cominciata la marcia nel deserto. Dio prepara questa nuova generazione per entrare, pensate, nella terra promessa. Ricorderai che i Madianiti si erano uniti ai Moabiti nel pagare Balaam per maledire Israele e in seguito avevano sedotto il popolo, incoraggiandolo all'idolatria, alla dissolutezza. La donna di cui si parla riguardo alla seduzione era Cozbi, una Madianita. L'abbiamo vista in Numeri al capitolo 25, nei versetti dal 6 al 16. Dopo questo episodio, Dio ordinò al suo popolo: «Trattate i Madianiti come nemici e uccideteli, poiché essi vi hanno trattati da nemici con gli inganni mediante i quali vi hanno sedotti nell'affare di Peor e in quello di Cozbi, figlia di un principe di Madian, loro sorella, che fu uccisa il giorno del flagello causato dall'affare di Peor». Madian è una figura del mondo fisico, materiale, in contrasto a quello spirituale. Il figlio di Dio deve essere ancora oggi separato spiritualmente dal mondo. Vediamo gli ultimi atti ufficiali di Mosè. Quando arriveremo al Deuteronomio, troveremo l'ultimo atto privato di Mosè. Uno dei suoi ultimi atti ufficiali è appunto la guerra contro i Madianiti. Per venire al giudizio su Madian, leggiamo i primi sei versetti di Numeri, capitolo 31. «Poi il Signore disse a Mosè: "Vendica il male che i Madianiti hanno fatto ai figli di Israele, poi sarai riunito ai tuoi padri." Allora Mosè disse al popolo: «Mobilitate fra voi degli uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. Manderete alla guerra 1000 uomini per ciascuna delle tribù di Israele». Così furono forniti dalle schiere di Israele 1000 uomini per tribù, cioè 12.000 uomini armati per la guerra. Mosè mandò alla guerra quei 1000 uomini per tribù e con loro Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe squillanti. I Madianiti devono essere trattati molto duramente. Ora Dio ordina a Mosè di combattere contro di loro. Il Signore, egli, vendicherà Israele. Mosè mandò 12.000 uomini alla guerra, 1000 per ogni tribù. Dovevano portare con sé gli utensili sacri e i mobili del tabernacolo per indicare che si trattava di una battaglia spirituale. Vediamo l'inizio di questa battaglia nei versetti 7 e 8 e leggeremo anche il 9 da questo capitolo 31 di Numeri. Essi marciarono dunque contro Madian, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi. Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, Kur e Reba, 5 re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. I figli di Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, predarono tutto il loro bestiame, tutte le loro greggi e ogni loro bene. I re di Madian vennero uccisi e troviamo segnalata la morte di Balaam, il profeta. Dio diede ai figli di Israele la vittoria sui Madianiti. Qui c'è un giudizio sui gentili, che precede l'entrata nella terra promessa. Dio diede loro una vittoria straordinaria, non perdettero neppure un uomo, è detto più avanti nel versetto 49. C'è un problema. Disubbidendo, i figli di Israele tengono in vita una parte della popolazione madianita. Leggiamo la reazione di Mosè nei versetti dal 14 al 16. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che, per suggerimento di Balaam, trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore, nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore». I figli di Israele avevano un grosso problema. Dio li aveva tratti dall'Egitto in una notte, ma ci vollero 40 anni perché Dio potesse togliere l'Egitto da loro, dal loro cuore, dai loro pensieri, dalle loro abitudini. E anche a questo punto, dopo essere stati attirati all'idolatria attraverso il consiglio dato da Balaam ai Madianiti, portano le donne madianite nel loro accampamento. Questo è il problema dell'attaccamento alle cose di questo mondo. Non è sbagliato per noi essere nel mondo, è il luogo nel quale Dio ci ha posti. Il grande problema sorge quando il mondo è in noi, nei nostri cuori, nelle nostre vite, e condiziona le nostre azioni, i nostri desideri. L'importante lezione di questo capitolo è la sua chiamata alla separazione spirituale dal mondo. Dove stai camminando? Cammini nella luce? Sei ancorato alla parola di Dio? Sei in comunione con Cristo? Questa è la cosa importante per il figlio di Dio. Il resto del capitolo contiene degli ordini su come porre rimedio al peccato compiuto e alla conseguente loro impurità. Dal versetto 25 troviamo delle indicazioni su come suddividere il bottino. Leggiamo alcuni versetti dal 25 al 31, poi leggeremo dal 48 al 54, ovviamente sempre dal capitolo 31 di Numeri. Il Signore disse ancora a Mosè: «Tu, con il sacerdote Eleazar e con i capi famiglia della comunità, fai il conto di tutta la preda che è stata fatta, della gente e del bestiame, e dividi la preda fra i combattenti che sono andati in guerra e tutta la comunità. Dalla parte spettante ai soldati che sono andati in guerra, preleverai un tributo per il Signore, cioè 1 su 500, tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini e delle pecore. Lo prenderete sulla loro metà e lo darai al sacerdote Eleazar come offerta al Signore. Dalla metà che spetta ai figli di Israele prenderai 1 su 50, tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini, delle pecore, di tutto il bestiame, e lo darai ai Leviti, che hanno l'incarico del tabernacolo del Signore». Mosè e il sacerdote Eleazar fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè. Passiamo ora al versetto 48. I comandanti dei reparti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, si avvicinarono a Mosè e gli dissero: «I tuoi servi hanno fatto il conto dei soldati che erano ai nostri ordini e non ne manca neppure uno. Noi portiamo come offerte al Signore ciascuno gli oggetti d'oro che ha trovato: catenelle, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per fare l'espiazione per le nostre persone davanti al Signore». Mosè e il sacerdote Eleazar presero dalle loro mani tutto quell'oro in gioielli lavorati, tutto l'oro dell'offerta che essi presentarono al Signore da parte dei capi di migliaia e dei capi di centinaia pesava 16.750 sicli. Ma gli uomini dell'esercito si tennero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo. Mosè e il sacerdote Eleazar presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo portarono nella tenda di convegno per ricordare al Signore i figli di Israele. Quello che si può facilmente notare è la precisione con cui viene suddiviso il bottino e il fatto che una parte è consacrata al Signore e utilizzata per la sussistenza dei sacerdoti, secondo il desiderio del Signore stesso. Era un modo per riconoscere che in questa vittoria c'era l'intervento di Dio e non era merito loro. Nel prossimo capitolo parleremo ancora di possedimenti, ma in relazione alle terre assegnate a una parte del popolo di Israele. Arriviamo così al capitolo successivo. Il capitolo 32 di Numeri ci parla delle tribù di Ruben, Gad e la mezza tribù di Manasse che chiedono la terra dall'altra parte del fiume Giordano. Questo incidente ha un'applicazione spirituale straordinaria per noi, se consideriamo il fiume Giordano come una figura della morte e della risurrezione di Cristo. Come dicevamo, una parte del popolo, 2 tribù e mezza, chiedono la terra dalla parte sbagliata del Giordano. Leggiamo nei versetti dall'1 al 5 cosa succede. I figli di Ruben e i figli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero. E quando videro che il paese di Jazer e il paese di Galad erano luoghi da bestiame, i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote Eleazar e ai principi della comunità e dissero: Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Kesbon, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terre che il Signore ha colpito davanti alla comunità di Israele, sono terre da bestiame, e i tuoi servi hanno del bestiame. Dissero ancora: Se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, sia concesso ai tuoi servi di possedere questo paese. Non ci far passare il Giordano. La richiesta sembra sensata. Questo territorio è un ottimo pascolo e loro hanno molto bestiame. Perché non fermarsi lì? Mosè è molto turbato per la loro richiesta e pensa alle implicazioni pratiche. Vediamo quali sono queste implicazioni, leggendo nei versetti che vanno dal 6 al 15. Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: «I vostri fratelli andranno dunque a combattere? E voi ve ne starete qui? Perché volete scoraggiare i figli di Israele dal passare nel paese che il Signore ha loro dato? Così fecero i vostri padri, quando li mandai da Cades Barnea per esplorare il paese. Salirono fino alla valle d'Escol, e dopo aver esplorato il paese, scoraggiarono i figli di Israele dall'entrare nel paese che il Signore aveva dato loro. L'ira del Signore si accese in quel giorno, ed egli giurò: Gli uomini che sono saliti dall'Egitto dall'età di 20 anni in su non vedranno mai il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente, salvo Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, e Giosuè, figlio di Nun, che hanno seguito il Signore fedelmente. L'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli lo fece andare vagando per il deserto durante 40 anni, finché tutta la generazione che aveva fatto ciò che è male agli occhi del Signore fu consumata. Ed ecco che voi prendete il posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per rendere l'ira del Signore ancora più ardente contro Israele. Perché se voi vi sviate da Lui, Egli continuerà a lasciare Israele nel deserto, e voi farete perire tutto questo popolo. Mosè ricorda anche troppo bene il profondo scoraggiamento che si era impadronito del popolo quando aveva ascoltato il resoconto degli uomini che avevano esplorato il paese circa 40 anni prima. Siccome sta parlando alla nuova generazione che non ha vissuto la tragica esperienza, Mosè la riesamina con loro. Mosè teme, ha paura, che la giovane generazione ripeta il fallimento dei propri padri. Puoi ben capire le paure di Mosè. Dopo aver sopportato le avversità, lo scoraggiamento di 40 anni in quel terribile deserto, fallire di nuovo e non entrare nella terra promessa rappresenterebbe un rischio troppo grande. Ma i figli di Ruben e Gad fanno una proposta. Leggiamola nei versetti che vanno dal 16 al 19, da Numeri, capitolo 32. Ma quelli si avvicinarono a Mosè e gli dissero: «Noi costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli. Ma quanto a noi, ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figli di Israele finché li abbiamo condotti al luogo loro destinato. Intanto, i nostri figli abiteranno nelle città fortificati a causa degli abitanti del paese. Non torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figli di Israele non abbia preso possesso della sua eredità, e non possederemo nulla con loro di là dal Giordano e più oltre, poiché la nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano, a oriente». I figli di Ruben e Gad si offrono di mandare i loro uomini di guerra per aiutare le altre 9 tribù e mezza a conquistare la terra promessa. Su questa base, Mosè accetta di lasciare che si sistemino dalla parte orientale del fiume Giordano. Essi non solo fanno questo accordo, ma vediamo in Giosuè, capitolo 12, che manterranno la loro promessa. Mosè però li mette in guardia. Leggiamo i versetti da 20 a 23 da Numeri, capitolo 32. E Mosè disse loro: «Se fate questo, se vi armate per andare a combattere davanti al Signore, se le vostre truppe passeranno il Giordano davanti al Signore, finché Egli abbia cacciato i suoi nemici dalla sua presenza, e se tornate solo quando il paese vi sarà sottomesso davanti al Signore, voi non sarete colpevoli di fronte al Signore e di fronte a Israele, e questo paese sarà vostra proprietà davanti al Signore. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore, e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. In pratica, Mosè ricorda loro che se fanno una promessa, devono poi mantenerla, altrimenti saranno colpevoli di fronte a Dio e al popolo. La frase che conclude il passo, il vostro peccato vi ritroverà, di solito viene interpretata così, il vostro peccato verrà scoperto. In altre parole, se pecchi, non la farai franca, ti scopriranno. Ma non è questo il suo significato. Molti peccatori la fanno franca e nessun uomo li scopre. Questo versetto dice che il tuo peccato ti ritroverà. Viene il momento in cui ti troverai di fronte alle conseguenze del tuo peccato. Scrive Paolo ai Galati al capitolo 6, versetto 7, queste parole. Non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Non importa quindi chi sei o dove stai, come stai o perché, il tuo peccato ti ritroverà. Il peccato che commetti un giorno o l'altro tornerà nella tua vita attraverso delle conseguenze. Ecco ora le indicazioni di Mosè per loro, per i sacerdoti e i capi del popolo. Le troviamo leggendo i versetti dal 24 al 33. Costruite dunque delle città per i vostri figli e dei recinti per le vostre greggi, ma fate quello che avete promesso. E i figli di Gad e i figli di Ruben dissero a Mosè, «I tuoi servi faranno quello che il mio Signore comanda. I nostri bambini, le nostre mogli, le nostre greggi e tutto il nostro bestiame rimarranno qui, nella città di Galad, ma i tuoi servi, tutti quanti armati per la guerra, andranno a combattere davanti al Signore, come dice il mio Signore». Allora Mosè diede per loro degli ordini al sacerdote Eleazar, a Giosuè, figlio di Nun, e ai capi famiglia delle tribù dei figli di Israele. Mosè disse loro, «Se i figli di Gad e i figli di Ruben passano con voi il Giordano tutti armati per combattere davanti al Signore, e se il paese sarà sottomesso davanti a voi, darete loro come proprietà il paese di Galad. Ma se non passano armati con voi, avranno la loro proprietà tra di voi nel paese di Canaan». I figli di Gad e i figli di Ruben risposero dicendo, «Faremo come il Signore ha detto ai tuoi servi. Passeremo in armi davanti al Signore nel paese di Canaan, ma il possesso della nostra eredità resti per noi di qua, dal Giordano». Mosè dunque diede ai figli di Gad, ai figli di Ruben e alla metà della tribù di Manasse, figlio di Giuseppe, il regno di Sicon, re degli Amorei, e il regno di Og, re di Basan, il paese, le sue città e territori delle città del paese all'intorno. Le tribù che hanno scelto la parte al di là del Giordano non hanno avuto l'opportunità di attraversare il fiume. Quando arriveremo poi al libro di Giosuè, vedremo che esso indica il modo in cui si entra in Canaan. In altre parole, ci sono due posti dove il figlio di Dio può vivere. Puoi vivere nel deserto di questo mondo ed essere povero spiritualmente, o puoi entrare nel luogo delle benedizioni spirituali, rappresentate da Canaan. Come possiamo passare oltre il Giordano ed entrare nel luogo delle benedizioni spirituali? Osservando i figli di Israele che attraversano il Giordano, questo fiume, possiamo trarre due grandi lezioni. Le pietre che verranno poste nel Giordano parlano della morte di Cristo. Le pietre che verranno prese dal Giordano parlano della risurrezione di Cristo. Tu ed io riceviamo le benedizioni spirituali attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. Oggi dobbiamo sapere che siamo stati seppelliti con Lui, col Signore Gesù, e che siamo risuscitati con Lui. Dobbiamo fare assegnamento sul fatto che siamo uniti a Gesù Cristo. Dobbiamo arrenderci a Lui su questa base, per poterci appropriare delle benedizioni spirituali che ci appartengono. Le due tribù e mezza non attraversarono il Giordano. Questo rappresentò per loro uno svantaggio. Se facciamo un grande balzo in avanti e arriviamo ai tempi di Gesù, vediamo che il Signore una volta cercò di allontanarsi dalla folla. E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. È detto in Marco, nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, versetto 1. Chi erano questi Geraseni? Facevano parte della tribù di Gad, che viveva dalla parte sbagliata del Giordano. Quando Gesù giunse là, forse lo ricordi, li trovò impegnati nell'allevamento dei maiali. Il fatto di vivere lontano dal resto del popolo, vicino alla frontiera, a contatto con le popolazioni idolatre, li aveva contaminati al punto che era diventato normale allevare quegli animali, i maiali, considerati impuri dal popolo di Israele. E quando Gesù guarì l'indemoniato, i geraseni gli chiesero di lasciare il loro paese. Erano venuti a trovarsi in una situazione assai triste. Questo è quanto accade ai figli di Dio che trascurano di attraversare il Giordano e di entrare nella terra promessa, preferendo vivere pericolosamente a contatto con ciò che è impuro, anziché ricercare e appropriarsi per fede della perfetta eredità che Dio aveva promesso, un paese dove scorreva il latte e il miele. E con questa mancata accettazione da parte di alcune tribù di Israele, tribù che non vogliono accettare il dono di Dio, ci fermiamo qua con queste riflessioni su questo avvenimento. Quindi ci sentiamo domani, ultimo appuntamento della settimana che stiamo passando insieme. A domani.